Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, con commento a cura di padre Lino Pedrò.
Badate di non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque tu fai l'elemosina, non metterti a suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per averne gloria presso gli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ma mentre fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, in modo che la tua elemosina rimanga nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa.
Il discorso riprende l'enunciato di capitolo 5, verso 20. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Il termine giustizia, sedaka, è usato nella Bibbia per sintetizzare i rapporti dell'uomo con Dio, la pietà, la religiosità, la fede. I rapporti con Dio, nostro Padre, devono essere improntati alla fiducia, alla confidenza e soprattutto alla sincerità. L'autentica giustizia non ha come punto di riferimento gli uomini, ma va esercitata davanti al Padre che è nei cieli. Farsi notare dagli uomini è perdere ogni ricompensa presso il Padre. Matteo sottolinea la vanità di un gesto puramente umano. Gli ipocriti che cercano l'approvazione hanno già ricevuto la loro ricompensa. L'ipocrisia consiste nel fatto che un'azione che ha Dio come destinatario viene deviata dal suo termine. L'elemosina, la preghiera e il digiuno devono essere fatti per il Padre che vede nel segreto. Queste azioni fatte nel segreto non significano necessariamente azioni segrete. Indicano ogni azione, anche pubblica, fatta per il Padre e non per essere visti dagli uomini. È l'intenzione profonda che conta, perché la ricompensa si situa a questo livello. La ricompensa è l'autenticità del rapporto con il Padre. Il cristiano deve fare l'elemosina in modo da salvaguardare la rettitudine dell'aiuto prestato al fratello per amore del Padre. La strumentalizzazione della preghiera è la deformazione più inspiegabile della pietà, perché mette a proprio servizio anche ciò che è essenzialmente di Dio. Gesù, nel suo intervento, non si propone di modificare il rituale della preghiera giudaica, solo suggerisce un modo più retto di compierla, evitando l'ostentazione, il formalismo, l'ipocrisia. Gli stessi rabbini insegnavano: colui che fa della preghiera un dovere, che ritorna a ora fissa, non prega con il cuore. Il richiamo di Gesù è sulla stessa linea della tradizione profetica e sapienziale e trova conferma nei suoi successivi insegnamenti e più ancora nella sua vita. Il digiuno è un'altra importante pratica della vecchia e nuova giustizia. Esso è un atto penitenziale che completa e aiuta la preghiera. Gesù, come i profeti, non condanna il digiuno, ma il modo nel quale era fatto. Invece di esprimere la propria umiliazione, esso diventava una manifestazione di orgoglio. Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Gesù ci insegna la preghiera cristiana, che si contrappone alla preghiera dei farisei e dei pagani, il Padre nostro. È un testo di grande importanza che ci aiuta a comprendere chi è il cristiano. Il Padre nostro è una parola di Dio rivolta a noi, più che una nostra preghiera rivolta a Lui. È il riassunto di tutto il Vangelo. Non è Dio che deve convertirsi. Sollecitato dalle nostre preghiere, siamo noi che dobbiamo convertirci a Lui. Il contenuto di questa preghiera è unico, il regno di Dio. Ciò è in perfetta consonanza con l'insegnamento di Gesù. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Padre nostro. Il discepolo ha diritto di pregare come figlio e sta in questo nuovo rapporto l'originalità cristiana, la familiarità nel rapporto con Dio che nasce dalla consapevolezza di essere figli amati dal Padre, espressa nel Nuovo Testamento con il termine parresia, che può essere tradotto familiarità disinvolta e confidente. L'aggettivo nostro esprime l'aspetto comunitario della preghiera. Quando uno prega il Padre, tutti pregano in Lui e con Lui. L'espressione che sei nei cieli richiama la trascendenza e la signoria di Dio, dimostra che Egli è vicino e lontano, come noi e diverso da noi, Padre e Signore. Il sapere che Dio è Padre porta alla fiducia, all'ottimismo, al senso della provvidenza. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Il verbo della prima invocazione è al passivo. Ciò significa che il protagonista è Dio, non l'uomo. La santificazione del nome è opera di Dio. La preghiera è semplicemente un atteggiamento che fa spazio all'azione di Dio, una disponibilità. L'espressione santificare il nome deve essere intesa alla luce dell'Antico Testamento, in particolare di Ezechiele, capitolo 36, versi da 22 a 29. Essa indica un permettere a Dio di svelare il suo volto nella storia della salvezza e nella comunità credente. Il discepolo prega perché la comunità diventi un involucro trasparente che lasci intravedere la presenza del Padre. La venuta del regno comprende la vittoria definitiva sul male, sulla divisione, sul disordine e sulla morte. Il discepolo chiede e attende tutto questo, ma la sua preghiera implica contemporaneamente un'assunzione di responsabilità. Egli attende il regno come un dono e insieme chiede il coraggio per costruirlo. La volontà di Dio è il disegno di salvezza che deve realizzarsi nella storia. Come in cielo, così in terra. Bisogna anticipare qui in terra la vita del mondo che verrà. La città terrestre deve costruirsi a imitazione della città di Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il nostro pane è frutto della terra e del lavoro dell'uomo, ma è anche e soprattutto dono del Padre. Nell'espressione c'è il senso della comunitarietà, il nostro pane, e un senso di sobrietà, il pane per oggi. Il regno è al primo posto, il resto in funzione del regno. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Anche queste tre ultime domande riguardano il regno di Dio, ma dentro di noi. Il regno è, innanzitutto, l'avvento della misericordia. Questa preghiera si apre con il Padre e termina con il maligno. L'uomo è nel mezzo, conteso e sollecitato da entrambi. Nessun pessimismo, però. Il discepolo sa che niente e nessuno lo può separare dall'amore di Dio e strappare dalle mani del Padre. Matteo commenta il Padre nostro su un solo punto. Rimetti a noi i nostri debiti. Ed ecco il commento: se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Nel capitolo precedente Matteo aveva messo in luce l'amore per tutti. Ora mette in luce la sua concreta manifestazione, il perdono.
Quando digiunate, non prendete un aspetto triste come gli ipocriti, i quali si sfigurano la faccia per farsi vedere dagli uomini che digiunano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ma tu, quando digiuni, ungiti la testa e lavati il viso per non far vedere agli uomini che digiuni, ma solo al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa.
Il digiuno cristiano, come l'elemosina nella preghiera, deve essere compiuto di nascosto. Il cristiano non deve fare ostentazione della sua penitenza. Deve anzi nasconderla con un atteggiamento gioioso. Il digiuno, come ogni altra sofferenza, è una fonte di gioia, perché ottiene un maggior avvicinamento a Dio. L'invito di Gesù ad assumere un atteggiamento giulivo, invece che tetro, sottolinea il significato definitivo della penitenza cristiana. Poter soffrire è una grazia. Anche qui, come nei casi precedenti, viene messo in confronto l'esempio cattivo con quello buono. Anche in questo caso, l'esempio negativo è formulato in termini esagerati, in forma di caricatura. In greco c'è un gioco di parole tra afanizousin e fanosin. Essi sfigurano, afanizousin, il loro volto e figurano, fanno sì davanti agli uomini come persone che digiunano. Come l'annunciare l'elemosina per strada e il pregare agli angoli delle piazze, si tratta di una messa in scena davanti alla gente, poiché il loro agire non riguarda Dio, sono degli ipocriti, empi e commedianti. Anche l'Antico Testamento ha espresso delle critiche al digiuno esclusivamente esteriore. Colui che digiuna per amore di Dio deve comportarsi come nel tempo della gioia. Deve avere il volto luminoso. Il rapporto intimo tra Dio e l'uomo non tollera alcuna occhiata di traverso rivolta agli uomini. Il brano non vieta il digiuno, ma il mostrare agli uomini che si digiuna. Tutte le pratiche della religione cristiana devono essere fatte per Dio e non per un tornaconto personale.
Non vi affannate ad accumulare tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano, dove ladri scassinano e portano via. Accumulatevi tesori in cielo, dove tignola e ruggine non consumano, né ladri scassinano e portano via. Infatti, dov'è il tuo tesoro, lì sarà pure il tuo cuore. La lucerna del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è terso, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se per caso il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanta sarà l'oscurità?
In questo brano Gesù ci dà due comandamenti. Non accumulatevi tesori sulla terra. accumulatevi invece tesori nel cielo. L'accumulare tesori, il diventare ricco, è l'aspirazione di ogni uomo. Nella ricchezza egli cerca di manifestare la sua potenza, la sua superiorità, la sua vanagloria, la sua superbia. Ma soprattutto in essa cerca la sicurezza contro tutti i pericoli, compresa la morte, e la possibilità di avere tutte le soddisfazioni che il benessere economico può dare. La ricerca egoistica dei beni materiali sottrae tempo ed energie all'acquisizione dei beni del cielo e rende l'uomo schiavo delle cose che possiede e desidera. Inoltre, tignola, tarli e ladri minacciano in ogni momento la proprietà terrena. Ognuno deve avere qualcosa o qualcuno a cui dedicare le sue attenzioni e le sue forze. Il problema è la scelta di questo tesoro a cui attaccare il cuore. L'uomo diventa ciò che ama. Se ama le cose, diventa come le cose. Se ama Dio, diventa come Dio. L'uso delle cose è buono fino a quando non diventa ostacolo per seguire Cristo e amare i fratelli. Il cristiano non può essere schiavo di nulla e di nessuno, perché Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Confrontare Galati, capitolo 5, verso 1. Praticare la misericordia è un tema dominante del Vangelo secondo Matteo. Vendi quello che possiedi e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Il cristiano dona l'avere per ottenere l'essere, essere come il Padre. Il detto evangelico della lucerna del corpo ci presenta la necessità della chiarezza nell'orientamento della vita. La vera luce è Gesù. L'occhio buono è quello che accoglie la luce della rivelazione di Gesù, l'occhio cattivo quello che la rifiuta. L'occhio che lascia entrare questa luce immerge tutta la persona nella luce. L'occhio che non lascia entrare questa luce immerge tutta la persona nelle tenebre. L'occhio viene presentato come il simbolo del cuore, della mente. Il cuore dell'uomo deve essere orientato a Dio e vivere nella ricerca dei tesori del cielo. Allora tutto l'uomo è nella luce. Se invece si perde nella ricerca dei beni materiali, diventa cieco e tutta la sua persona è immersa nelle tenebre. Nella Bibbia l'occhio esprime l'orientamento spirituale della persona. L'occhio buono esprime la giusta relazione con Dio, dal quale l'uomo viene totalmente illuminato. L'occhio cattivo esprime l'opposizione dello spirito dell'uomo nei confronti di Dio. Nel Vangelo di Matteo, l'occhio cattivo è simbolo dell'invidia, dell'avarizia, dell'egoismo. L'occhio che non accoglie la luce della rivelazione di Gesù e che diventa ottenebrato. La tenebra totale e definitiva è la perdizione eterna.
Nessuno può servire a due padroni, poiché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e trascurerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Per questo vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di come vestirvi. Non vale forse la vita più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre, e voi non valete più di loro? Chi di voi, per quanto si dia da fare, è capace di aggiungere un solo cubito alla propria statura? E quanto al vestito, perché vi angustiate? Osservate i gigli del campo, come crescono, non lavorano, non tessono, eppure vi dico che neanche Salomone in tutta la sua magnificenza vestiva come uno di essi. Se Dio veste così l'erba del campo, che oggi è e domani viene gettata nel fuoco, quanto più vestirà voi, gente di poca fede? Non vi angustiate dunque dicendo che mangeremo, che berremo, oppure di che ci vestiremo. Tutte queste cose le ricercano i gentili. Ora sa il Padre vostro celeste che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste altre cose vi saranno date in sovrappiù. Non vi angustiate dunque per il domani, poiché il domani avrà già le sue inquietudini. Basta a ciascun giorno la sua pena.
Dio vuole per sé tutto l'uomo e non tollera compromessi. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Confronta Matteo capitolo 22 verso 37. Dietro tutte le forme di idolatria si nasconde il maligno. Egli si nasconde dietro il mammona, che è l'insieme delle cose che possediamo. Chi adora il mammona adora Satana. Il detto intende provocare nell'ascoltatore una decisione chiara: o Dio o il possesso. Quando si cerca di accumulare ricchezza, questa diventa un idolo e Dio viene dimenticato. Questo detto trova una clamorosa dimostrazione nel racconto di Matteo, capitolo 19, versi da 16 a 30. Il ricco, che non accoglie la chiamata di Gesù, indica l'impossibilità di vivere secondo il Vangelo e di restare contemporaneamente attaccati alle proprie ricchezze. La conquista del mondo è il comando dato da Dio agli uomini. L'uso delle cose è legittimo, ma esse devono restare al nostro servizio e non noi a loro. Quando il possesso delle cose impedisce o ritarda il cammino verso Dio e il prossimo, allora abbiamo la riprova che il mammona è più importante di Dio e dei fratelli. Il peccato è amare le creature al posto del creatore. Tutto deve essere sacrificato per il raggiungimento del fine ultimo che è Dio. Chi vive totalmente orientato a Dio, come ci ha insegnato il Vangelo fino a questo punto, deve evitare l'affanno per le necessità materiali. Dio, che ci ha già dato il più, la vita, ci darà anche il meno, il cibo e il vestito. Affannarsi è mancanza di fede nell'amore infinito e provvidente del Padre. In queste preoccupazioni inutili possono cadere ugualmente, anche se per motivi opposti, il povero e il ricco. Il senso della vita non può ridursi alla sola ricerca dei beni materiali e all'appagamento dei bisogni fisici. Gesù ci ha insegnato in Matteo 4, verso 4, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. I motivi per cui dobbiamo liberarci dai desideri di possedere e dalle preoccupazioni materiali sono due: la conoscenza del vero Dio, nostro Padre, provvidente e buono, e il compito prioritario che Dio ci ha affidato, di cercare il suo regno e la sua giustizia. I pagani sono tutti coloro che non conoscono Dio come il loro Padre provvidente e Salvatore e di conseguenza si agitano come se fossero degli orfani che devono confidare esclusivamente nelle proprie forze. Gesù non vuole assolutamente distogliere l'uomo dal lavoro. Sta scritto infatti: il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Confrontare Genesi capitolo 2 verso 15. Egli vuole insegnarci a vivere bene come persone intelligenti e illuminate dalla fede. Infatti, affannarsi è inutile e dannoso. L'affanno guasta l'uomo e gli accorcia la vita. Quale profitto c'è per l'uomo in tutta la sua fatica e in tutto l'affanno del suo cuore in cui si affatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e preoccupazioni penose. Il suo cuore non riposa neppure di notte. Anche questa è vanità, Dopo averci ripetutamente comandato di non affannarci per l'oggi, Gesù ci comanda di non affannarci neppure per il domani, perché è un atteggiamento sciocco. E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Il Padre nostro celeste, che ha cura del nostro presente, avrà cura anche del nostro domani.